Lode, amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Il tema di oggi, come abbiamo ascoltato e ripetuto, è il battesimo del Signore. E leggiamo il battesimo del Signore nella versione di Luca. Versione di Luca che ha delle differenze con Marco e Matteo. Anzitutto comincia dicendo che il popolo era in attesa. In attesa di che cosa? In attesa di questo Messia. E da sempre e per sempre la gente è in attesa. A quel tempo c'era l'attesa del Messia, aspettavano questo Messia che doveva liberare, che doveva portare la liberazione, la pace, la giustizia, l'abbondanza, e aspettavano quindi questo Messia che poi fu identificato all'inizio con Gesù e poi l'idea fu abbandonata. Ma come ricordavo nel giorno di Natale, tutti noi siamo attesa di questo Messia, tutti noi aspettiamo qualcuno che ci dia la soluzione ai nostri problemi, dimenticando che noi siamo di origine divina e nessuna cosa umana potrà mai saziarci. Avremo tante, tante cose belle, ringraziamo il Signore per tutte le cose belle, ma lasceranno sempre un quid di inquietudine, di insoddisfazione. Quando non sentiamo più niente siamo entrati nella narcosi del mondo. Quindi dovremmo anche abituarci ad avere questa inquietudine esistenziale, perché la pienezza non la raggiungeremo mai se non quando vedremo Dio faccia a faccia. Ma quello che può in un certo qual senso riempirci in questi 90% di cui possiamo riempire è Gesù. È Gesù la pienezza, è Gesù il Messia, è Gesù la risposta a tutti i nostri problemi. Attenzione, perché Sebastiano ci ricordava che diceva sì, diciamo pregate per l'attenzione, perché molte volte noi diciamo sì, pregherò per te, ma attenzione, Gesù è la risposta a tutto, ma un Gesù vivo. Perché il Gesù che molte volte viene contrabbandato nelle varie chiese è un Gesù morto, un Gesù che ti porta ad entrare in un culto, in un rito che non ti risolvono. Quello che ti risolve è Gesù vivo, e ringraziamo il Signore perché nelle nostre comunità, chiedendo a Gesù di operare misericordia, guarigione e liberazione, noi sperimentiamo un Gesù vivo che entra nella nostra vita. Ecco, l'impegno nostro non è tanto ripetere alcune cose, quanto, come ci ha detto, creare questa via nuova dove si manifesta il Gesù vivo, Gesù pastore della prima lettura, che conduce pian piano le pecore madri e porta sul petto gli agnellini. Questa immagine è bellissima. Quindi il popolo era in attesa e si domandava se fosse Giovanni. Qui nella redazione, come ho accennato nella preghiera, nella redazione domenicale saltano un passaggio, infatti voi vedete, c'è cioè Luca 15, 16, poi 21, 22, hanno saltato la morte di Giovanni Battista. Ma attenzione, questo è importante, perché tutti coloro che vogliono portare il bene, tutti coloro che vogliono far fare questo passaggio dalla schiavitù alla libertà, dal peccato alla grazia, in qualsiasi dimensione esistenziale si trovano, Gandhi per dire, questi grandi uomini, e non muoiono nel suo letto, subiranno una persecuzione del mondo. Il Signore stamattina ce lo ha ricordato più volte, è il discorso dei profeti, è il discorso di Gesù, è il discorso di Giovanni Battista. Quindi questo lo dobbiamo mettere come sottofondo. Oh, se non ci fosse questo superiore, se non ci fosse, io mi ricordo un mio compagno che di scuola, che va girando le comunità, che ha sempre il problema, è sempre il suo superiore. Ho detto, forse il problema sei tu, se non ci fosse questo superiore, se non ci fosse questo collega, se non ci fosse questo vicino. Ricordiamoci che se il cammino è quello di Gesù, quello che hanno fatto a me lo faranno anche a voi, punto. Quindi non è tanto la persona, la realtà, il luogo, ma è quello che noi stiamo facendo, e quindi attira la maledizione del mondo. Il mondo vi odia, e Gesù è stato chiaro. E quindi questo Giovanni Battista che battezza Gesù, e questo dice chiaramente: io vi battezzo con acqua, ma verrà uno che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Il vero battesimo non è quello dell'acqua, ma dello Spirito Santo e fuoco, che è la nostra effusione. Quando noi facciamo il cammino di effusione, non è che insegniamo qualche cosa sullo Spirito Santo, ma noi facciamo fare un'esperienza esistenziale, un'esperienza religiosa alle persone, perché possano sperimentare
conoscere lo Spirito Santo, e una volta che lo Spirito Santo viene nella tua vita, è già venuto nel battesimo. Noi abbiamo avuto il padrino. Noi abbiamo avuto il battesimo, noi abbiamo avuto questo battesimo del sacramento, ma quando noi facciamo esperienza dello Spirito Santo non si può più tornare indietro, perché lo Spirito Santo scende come sotto forma corporea, sotto forma di colomba. E la colomba, a parte che non è il piccione che ci caga le macchine, è la colomba è dolcezza, benedizione, soprattutto quello della colomba è la fedeltà al nido. Una volta che la colomba ha fatto un nido, ritornerà, tu glielo distruggi. Io lo vedo con il mio superiore provinciale, quando era a Oleggio, e c'erano una coppia di colombi che veniva a fare dietro una finestra, lui distruggeva e rompeva le uova, ma il prossimo anno queste colombe ritornavano di nuovo lì. Ho dovuto chiudere la porta, che era tutta una storia, per loro ritornano. Allora, questa è la fedeltà. Una volta che tu hai fatto l'effusione, una volta che tu hai conosciuto il Signore, poi puoi cambiare anche gruppo, perché magari non ti trovi con le persone, perché il problema, ce lo ricordava Fascetto, non è Dio, il problema sono i fratelli. Io ricordo sempre quella, quando andavo a fare il ritiro alle suore, confessavo le suore, con Dio le suore, il problema erano le sorelle, non era Dio. E così anche noi, e una volta che facciamo esperienza con Dio, poi il problema saranno i fratelli, ma qui sta a vedere poi noi come possiamo orientarci. Però lo Spirito Santo non potrei più tornare indietro, ecco perché la bellezza di far conoscere il Signore vivo. Poi lasciamo che facciano il loro cammino, come i vostri figli. Una volta che li avete partoriti alla vita, prenderanno le loro strade. C'è chi rimane con la villetta sopra e sotto, e c'è chi invece va a vivere in un'altra città o a volte in un'altra nazione. Ecco allora la forma della colomba: lo Spirito Santo è fuoco, che è la parola che poi troviamo nel Vangelo di Giovanni. C'è questo, perché è venuto come toglie il peccato del mondo, non è tanto espiare, ma è estirpare. Gesù viene a estirpare questo peccato del mondo, che è uno solo il peccato, è il peccato della religione. Il peccato della religione, che è l'unico peccato che troviamo nei Vangeli, perché poi sono tutte colpe, mancanze e sbagli. Quindi, ecco, vi battezzerà il Spirito Santo e fuoco, e Gesù stava in preghiera. Gesù stava in preghiera avendo ricevuto lo Spirito Santo. Ecco qui, mentre tutto il popolo aveva pensato, Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. Noi siamo un gruppo di preghiera, attenzione, e molte volte lo sentiamo perché molte volte la nostra preghiera scade, la nostra preghiera comunitaria, cioè, e allora cerchiamo altre vie, altre mistagogie, altre cose, tutto buono, ma attenzione, bisogna ritornare sempre alla genuinità della lode e della preghiera, una preghiera personale, per poi diventare preghiera comunitaria. Se noi non abbiamo questa preghiera personale, la preghiera comunitaria saranno fare due canzoncine e due balbettii, mentre se tu c'hai una preghiera personale, dirai due parole e si sente l'unzione, e lo Spirito Santo ci porta a pregare, perché nella Chiesa ci sono realtà che fanno molto meglio di noi, e fuori dalla Chiesa ci sono opere caritative che fanno molto meglio di noi, però nessuno può operare nel nome di Gesù miracoli, prodigi e guarigioni che noi siamo invitati a operare. Quello che ho fatto io lo farete anche voi. Ecco allora la necessità della preghiera, che non è dire due pregherine, ma è entrare in questa comunione con il Signore per fare quello che non può fare nessuno. Come anche, non è per correggere Sebastiano, ma dice io pregherò per te. Allora, ragazzi, le persone che vengono nel nostro gruppo sono persone che hanno casi, almeno quelli che conosco io, impossibili, che dal punto di vista umano non c'è più niente da fare. tu vedi le malattie, vedi questioni fallimentari, non è che tu, cioè abbiamo uno che ha 800.000 euro di debito, cosa ci fai? Cosa ci fai? Ci dai l'offerta di 100 euro, sì, metti mano in tasca tu. Qui è veramente che deve entrare il Signore, questo, perché chi viene ai nostri gruppi ha delle situazioni impossibili da risolvere, quelle situazioni anche dal punto di vista medico, dove i medici hanno alzato le mani, non c'è più niente, oppure chi anche fa un cammino medico, sappiamo che la preghiera è importantissima, perché i medici curano solo i sintomi, ma chi, se no Gesù non l'avrebbe detto, quello che vi accennavo ieri, che avevo detto all'eccellenza, possiamo discutere sulle modalità della messa di guarigione, ma non sul mandato del Signore. Il Signore ci ha mandato a guarire, guarite gli infermi. Quindi questo dobbiamo tenerlo come punto focale. Quando c'è un malato nella nostra comunità, noi dobbiamo darci accoglienza, cosa, ma poi principalmente la preghiera di guarigione, perché questo, Gesù mosso a compassione, siamo nell'anno della misericordia, per carità, stiamo vedendo tutte le opere di misericordia corporale, spirituale, da dare da mangiare, da bere, tutte cose che dobbiamo fare. La fraternità è una finanziaria, si può dire, di quanti soldi esce e di quanti ne entrano, però questo lo possono fare tutti. Gesù mosso a compassione, siamo nell'anno di misericordia, guarì i loro malati. Ecco qui, e senza, io a volte mi accorgo delle mie povertà, dei miei limiti, dei miei difetti, e sarei tentato di fermarmi, ma non sono io l'ago della bilancia, non sono io il testimone, cioè devo essere testimone, ma quello che fa è Gesù, a maggior ragione, a maggior ragione. Io vedo i nostri gruppi che a volte veramente ci sono tante cose che non vanno, eppure si manifestano prodigi, miracoli, guarigioni. Il gruppo di Novara è un gruppo che soffre, eppure la notte di Capodanno c'era una chiesa stracolma, tanto che di solito facciamo una messa normale, abbiamo dovuto fare la messa di guarigione perché c'era stracolma. Allora tu dici, ma perché questa gente viene, che siamo buoni, bravi e bene? No, perché il Signore ci ha scelti per fare, perché si vede, io il primo io dico, ma le cose che faccio veramente è il Signore, da qui nasce la mia fede, perché io umanamente non li potrei fare, umanamente i vari gruppi non li potrebbero fare, ma li fanno, e allora lì è la presenza del Signore. Ecco, allora la preghiera è importante, noi siamo un gruppo di preghiera, e il battesimo del Signore ci porta al futuro. Il battesimo di Giovanni, il battesimo dell'acqua, è un battesimo causa-effetto. Tu hai fatto il peccato e quindi ti confessi. E il battesimo di Giovanni è una specie di confessione. Ma il battesimo di Gesù, e infatti noi l'abbiamo portato un po' nel battesimo sacramentale, i bambini hanno il peccato originale che bisogna toglierlo. Sapete che è una teoria dove c'è uno studio, ma io qui non c'entro fino a quando non ci sarà un pronunciamento ufficiale. Ma Gesù non ha peccato, in tutto ha assunto la natura umana fuorché il peccato. Quindi allora Gesù che battesimo ha fatto? Ha fatto una sceneggiata? No, Gesù cambia il battesimo dell'acqua in battesimo dello Spirito, e il battesimo dello Spirito era la prima regola per un cambiamento, che è l'omelia di Capodanno, la potete trovare sul sito, l'omelia di Capodanno, che non è il cambiamento causa-effetto. Se noi veramente vogliamo cambiare, non dobbiamo guardare al nostro passato, ma in funzione del futuro. Gesù viene battezzato non in funzione di un peccato del passato, ma per una missione che deve svolgere nel futuro. Quindi tutto quello che ci accade non ci accade perché abbiamo fatto qualche cosa nel passato e quindi oggi è così. No, terra, mi avete votato come assistente spirituale non perché forse vi sono piaciuto nel passato, magari questo è stato un elemento, ma per il futuro. Io sono venuto qui raffreddatissimo, mi colava il naso, mi piace molto, abbiamo fatto anche a alla Tuil un corso proprio sulle cose di Hammer, la malattia vista da questo punto di vista, e guardando Hammer, il raffreddore non è perché io la sera prima sono andato in giro per Roma mentre pioveva a pregare e mi sono bagnato, cioè questa è la spiegazione. La sera prima sei andato in giro per Roma che pioveva per pregare, e adesso, quindi hai preso acqua e hai preso il raffreddore. No, no, no. Il raffreddore, dice Hammer, è un lasciare andare le varie delusioni, i vari traumi che tu hai. E forse io ho lasciato andare questo periodo di Natale che è stato un po' traumatico per me e nella nuova residenza romana. Allora dici, però hai preso l'acqua. Allora io ho preso l'acqua perché mi venisse il raffreddore, potessi così lasciare andare questa cosa per il futuro. Quindi la nostra vita noi la possiamo considerare dal punto di vista del passato o dal punto di vista del futuro. Il battesimo di Gesù è per il futuro, per la sua missione, per la sua missione. E così l'abbiamo detto, quando Dio crea, in principio Dio creò il cielo e la terra, non c'era una cosa pregressa, comincia a creare per il futuro. Quindi immaginiamo, proviamo a vivere questa cosa per il futuro. La colomba è quindi questo cielo che si apre, una porta si apre e si chiude. Ieri mattina nella preghiera più volte il Signore ha parlato di cieli che si aprivano, ma no, non c'è un cielo che si apre. La parola è squarciare, che c'è una differenza. Se io apro e chiudo questo purificatorio, quello posso aprirlo, posso chiudere, ma se lo strappo non si può più sistemare. Se quella porta viene scassata, rimane aperta. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, allora Dio ha aperto, ha squarciato i cieli è la realtà spirituale, e Dio non si ritira. Questo è il discorso. Dio non mi parla più, è il silenzio di Dio, e Dio è arrabbiato con me. Ecco, i cieli erano chiusi, le profezie non c'erano più, perché gli ebrei pensavano che avendo peccato Dio era offeso. Ma il Dio dell'Antico Testamento è un Dio che se la legava al dito e si offendeva. Ma il Dio che ci ha presentato Gesù evangelizzandolo è un Dio che ha squarciato i cieli ed è sempre per noi. Tu puoi essere il più grande peccatore, tu puoi fare la cosa più terribile, Dio sarà sempre dalla tua parte. Il cielo è squarciato, è aperto. E questo è il discorso che oggi troviamo, il cielo si apre, e che ieri il Signore ce l'ha ripetuto in tutte le salse, e le varie traduzioni mettono sempre aprire, aprire. Ma se una cosa si apre, si può anche chiudere, ma una cosa è squarciata, il cielo è squarciato, e c'è questa voce del Padre, che noi dobbiamo cominciare a sentire. Se la sentono, questa voce del Padre, tu sei il figlio mio, l'amato, agapetos, proprio l'amato nella pienezza, e tu hai il mio favore. Qui è l'invito per noi. Anzitutto Gesù è il figlio e noi siamo figli nel figlio, quindi l'identificazione è sempre con Gesù. Cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo diventare? Ecco qui, l'immagine è quella di Gesù. Cosa dobbiamo capire? Anche qui, ascoltate Lui. Noi dobbiamo ascoltare Gesù. Quindi tutto quello che non rientra, lo possono dire anche una grande personalità, ma se non rientra nel Vangelo, non c'entra. Ascoltate Gesù. Se lo dice una grande personalità, a volte la Chiesa, anche la Chiesa, ha detto delle cose che erano in contrasto, perché non c'era arrivata. Nel Concilio di Firenze, nel 400, diceva: fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, quindi tutti vanno all'inferno. Musulmani, ebrei, tutti all'inferno. Nel Concilio Vaticano II ecco che c'è il cambiamento. L'importante è seguire il Vangelo, comportarsi direttamente, quindi anche musulmani, ebrei possono andare in paradiso. Quindi la Chiesa nel 1960 li riprende e li riporta in paradiso. Che significa questo? La Chiesa può anche dire delle cose che adesso ciò non significa che dobbiamo mettere in crisi la Chiesa, assolutamente, ma ve lo dico perché questa è la parola. Gesù è il Signore, ascoltate Lui. Quindi ogni volta noi dovremmo fare un confronto con quello che c'è scritto nel Vangelo. Papa Francesco ha preso il nome di Francesco, e Francesco dice il Vangelo deve essere preso sine glossa, senza commenti, perché a volte il commento, come ai tempi di Gesù, i commenti degli scribi erano più importanti della parola stessa, e Gesù dice: voi vi nutrite di tradizione. Ascoltate lui, in lui ho posto il mio favore. Ogni volta che noi ci identifichiamo a Gesù, ogni volta che nella nostra vita ripetiamo le dinamiche di Gesù, noi abbiamo il favore del Padre. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti.